Ciao Ale.
Ciao Simo.
Come va?
Bah, abbastanza. Mi fa malissimo la schiena, ma direi che ho dormito male.
Ecco, bene. Io ho male alle spalle e niente. Vabbè, la nostra vita vedo che continua abbastanza normalmente.
Bene. Stavo, scusa se sono un attimo distratto, ma sto cercando di capire se possiamo avere un collegamento in diretta più tardi.
Sì.
Oppure no.
Scopriremo in corso della puntata, direi.
Scopriremo in corso della puntata, sì.
Esatto. Va bene, allora direi che oggi possiamo così un po' parlare in generale, farci due chiacchiere così a ruota libera in questo nostro appuntamento giornaliero di Cena con Ciabi, che è arrivato alla seconda settimana.
Sì, seconda settimana e direi
seguitissimo, che, direi.
Direi che sì, molto seguito, e adesso diciamo che la seconda settimana c'è una di A Pranzo con Ciabi, ma la terza, no? Quasi la terza, inizia la terza settimana di quarantena, giusto?
Esatto, sì, terza settimana, a me sembra di essere in quarantena da 6 mesi, però dai, siamo, non so, forse stiamo finendo un mese, credo che ce ne aspetti un altro, se è vero quello che, no, hanno detto ieri hanno confermato la proroga della chiusura delle scuole fino a aprile, maggio,
fino a, mai più. Sì, fino a, ai primi di maggio, fine primi,
fine
di,
primi
maggio.
Di maggio.
Ora direi che è tutto da scoprire che come cosa succederà.
Esatto.
E quindi, boh, vedremo.
Tra l'altro pensavo stamattina, pensando a questa cosa, che sarà dura, che faranno la chiusura delle scuole fino a maggio e riapriranno il resto, quindi io credo che l'ordinanza delle chiusure dei posti vada di pari passo alla chiusura delle scuole, perché non avrebbe molto senso.
Sì, secondo me rimarremo in questa situazione ancora per un mesetto buono. D'altronde la situazione non sta migliorando e speriamo invece che migliori il prima possibile, perché stanno mettendo un po' le mani stanno rimestando nel torbido della mentalità più retrograda di questo paese in questi giorni. Abbiamo visto e sentito, diciamo, chiusure mentali molto più forti di quelle che sarebbe normale avere, e questo vizio velocizzato dai social network sicuramente, della ricerca del nemico, che in questo paese ultimamente ha in quelli che stanno peggio le vittime preferite, e adesso appunto abbiamo questa stigmatizzazione dell'anziano o del runner, eccetera. Ogni giorno si trova un nemico diverso, una categoria diversa, o dei bambini che giocano nel parco. E così niente, siamo un po' vittime di questa cosa, ma noi cerchiamo, attraverso le riflessioni che facciamo con questo nostro mezzo autocostruito, di cercare di tenere il cervello in moto.
Esatto. Sì, ricordiamo che Radiogramma è ovviamente una radio sempre attiva, ma in questo mese, queste 3 settimane di quarantena, abbiamo cercato di tirare giù un palinsesto che fosse anche di compagnia, se vuoi, e a volte e spesso di denuncia di tutto quello che sta succedendo e di tutto quello che di tutti i settori colpiti da questa quarantena, non solo dal punto di vista della salute, ma anche del lavoro, perché ricordiamo che ci sono un sacco di lavoratori che ovviamente hanno perso il proprio posto di lavoro, e ci sono dei lavoratori che vanno a lavorare in condizioni veramente pazzesche, senza nessun tipo di aiuto di protezione. E quindi, insomma, in tutte le nostre trasmissioni cerchiamo sempre di raccontare quello che sta succedendo sia nella nostra città che un po' poi anche fuori.
Esatto. E l'abbiamo fatto anche questa domenica con la seconda puntata dell'Assemblea Pubblica, che vi invitiamo a, se non l'avete fatto, a riascoltare in questa settimana. Nell'arco della settimana metteremo i podcast
Esatto.
e niente, quindi direi che questo modo di stare insieme in questo momento favorirà, spero, una crescita anche poi quando questa emergenza finirà l'emergenza, ma sicuramente non ritorneremo a quello che era prima, o almeno si spera, perché il frutto di questa diciamo, situazione è anche dovuto alle pesanti sconfitte che abbiamo patito negli anni passati, dove avevamo sempre ragione, ma purtroppo la nostra ragione non è mai risultata vincente rispetto poi alle scelte politiche che sono state fatte, dalle privatizzazioni diciamo, allo smantellamento della sanità e della scuola pubblica, alla devastazione del mercato del lavoro, alla divisione tra i lavoratori, alle creazioni di forme di sfruttamento sempre più divisive e quindi niente, dovremmo ricominciare a parlarci sicuramente e a incontrarci per poter provare a rimettere degli elementi di giustizia sociale in questo mondo devastato ormai anche dai virus,
Esatto.
che non sono quelli medici, ma sono i virus dell'intolleranza, del fascismo, del capitalismo, eccetera, eccetera.
I virus che insomma ci continuano a rincorrere e che cerchiamo di contrastare tutti i giorni. Allora, per stare un po' più sull'attualità dell'ultimo mese, degli ultimi 2 mesi, quindi parlando un po' più di virus dentro le nostre case. Ci sono un sacco di modi per tenere pulita anche la nostra casa, per esempio, no? Questo famoso verbo igienizzare che oggi più che mai insomma, è sulla bocca di tutti, sono corsi al supermercato per comprare questi fantomatici prodotti a base di alcol. E anche ovviamente in questo discorso c'entrano anche gli igienizzanti per le mani, no? Tantissime ricette sono state diffuse sui canali internet, Facebook, Instagram e chi ne ha più ne metta, anche su WhatsApp girano un sacco di tutorial su come farsi l'igienizzante da soli, arricchendo anche un sacco di industrie, perché in realtà sono state vendute su eBay più quant'altro delle confezioni di ammuchina a dei prezzi esorbitanti. Però ci sono un sacco di rimedi della nonna, per esempio, con una spesa molto minima per igienizzare sia noi stessi, sia i nostri vestiti che la casa. Direi che di questo possiamo parlare dopo uno dei tuoi pezzi pazzeschi e così capiamo insieme come poter spendere meno e avere una casa pulita.
Sì, lancio questo pezzo che lo dedichiamo a un popolo che ci sta dando una grossa mano. Infatti sono arrivati più di 60 medici da Cuba e si stanno tirando su le maniche, stanno aiutando le situazioni più complesse in Lombardia e in Emilia-Romagna. Quindi questo pezzo è per Cuba.
un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera.
Cultiva la rosa blanca en julio como en enero. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Que me arranca el corazón con que vivo, y para el juez que me arranca el corazón con que vivo. Carlos de Ortigas, cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Penas sin nombre, yo sé de un pensar profundo.
Entre las penas de nombre,
la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Guantanamera,
Guaira, Guantanamera,
Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guaira, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera.
E Guantanamera, Guantanamera dedicata al popolo cubano, dedicata a Fidel, che non c'è più e ci manca, dedicata appunto a chi senza troppe pubblicità si è tirato sulle maniche ed è venuto ad aiutarci quando noi difficilmente abbiamo fatto un passo nei loro confronti di questo genere.
Esatto, sempre un bel pezzo, e che riporta ovviamente questi discorsi. Allora, ti volevo raccontare così un po' di metodi, soprattutto di pulizia naturale, che vanno un po' contro tutti quei detersivi chimici che si comprano al supermercato e che costano anche un sacco di soldi, così che si possono usare, che si può partire dalla cucina, che è un po' il nostro regno, no? Anche di A Pranzo con Ciabi. Per esempio, parto da una pulizia di una parte fondamentale che noi usiamo sempre, che sono per esempio i taglieri, no? Che spesso e volentieri dici: come faccio a pulire il tagliere che è magari di legno o di plastica o di sostanze diverse, insomma di fattezze diverse da questa? Perché poi si crea quell'odoriccio un po' strano, no? Un po', perché poi soprattutto quelli di legno rimangono umidi, rimangono bagnati, e nelle righe del legno si insinua anche il cibo per forza di cose, sia cotto che crudo, perché il tagliere serve non solo per affettare, ma per appoggiare anche un arrosto, per poter essere tagliato a fette, a mille usi il tagliere. Ci sono dei metodi naturali che si possono usare per pulirlo al meglio, con il famosissimo bicarbonato. Il bicarbonato di sodio è un elemento pazzesco perché non igienizza, e qui poi lo vedremo alla fine quando sfateremo dei miti, ma aiuta a pulire a fondo. Vado?
Vai, vai, vai.
Ah, ok, mi stavi ascoltando?
Ti ascolto con molto interesse.
Allora, si prende il tagliere e si cosparge uniformemente di bicarbonato tutta la superficie, che sia di legno o sia di plastica. Si taglia a metà un limone, si eliminano i semi e si strofina dalla parte della polpa sul bicarbonato come se fosse una spugnetta. Si ripete l'operazione per ogni lato, quindi lato davanti e lato dietro, o dietro davanti a seconda di come lo guardate. Si sciacqua con acqua tiepida e poi si mette il tagliere in verticale ad asciugare, meglio se lo riponiamo sullo scolapiatti, per esempio, cioè non con la parte in verticale che tocca il marmo, il lavello d'acciaio, il mobile, perché così l'acqua stagna e non scorrerebbe, invece bisogna lasciarlo un po' appeso ad asciugare. Fate questa operazione ogni volta che usate il tagliere, in particolare se avete tagliato la carne di pollo, il tacchino oppure pesci e molluschi. Secondo me, se lo fate almeno una volta a settimana, perché magari tutte le volte uno non ce n'ha voglia, già è un passo in avanti, perché sicuramente riuscite non a disinfettarlo con il bicarbonato, ma lo disinfettate con il limone e sicuramente lo pulite meglio, per esempio.
Sì.
Una volta che avete messo il vostro tagliere a pulire, poi dite, però io ho sporcato il lavello, giusto?
Sì.
Il lavandino, quello che è. Credo che lavello sia un modo gergale di chiamare lavandino, credo, non lo so.
Sei genovese?
Credo di sì. Se avete un lavello di acciaio inox, lo potete...
Acciano
inox... non riesco più a parlare, lo potete pulire con il cetriolo. Che se tu dici, davvero? Prendete un cetriolo, lo tagliate per lungo e lo strofinate su tutta la superficie del lavello e poi sciacqui con una spugnetta pulita e inumidita, magari non dalla parte, quella che graffia, ecco. Oppure si può pulire con la cenere. Se tacciate con un colino la cenere di legna raccolta dal caminetto o dalla stufa. Chi non ha un caminetto o una stufa in casa, tra l'altro, no? Per esempio. Ne versi 4 cucchiai su un bicchiere, aggiungi l'acqua calda, strofini e poi risciacqui. Oppure, una cosa che sicuramente avrai a casa, perché la cenere magari non ce l'hai, il cetriolo non l'hai comprato, perché magari non ti piace come a me, usi l'aceto. Quindi, che tra l'altro usi l'aceto, fai la stessa cosa, fai acqua e aceto con la spugnetta, pulisci tutto il lavello. Tra l'altro l'acqua e l'aceto che ti avanza la fai sgorgare nel lavandino e ha un potere anche disincrostante.
Bene.
Bene? Se non c'hai l'aceto usa il caffè. Ora, il fondo del caffè, sicuramente un caffè te lo farai a casa. Il fondo serve per tantissimi usi diversi. Non solo è un disincrostante anche per esempio delle pentole, delle padelle, con la polverina proprio la passi e ti disincrosta tutto, ma serve anche per assorbire gli odori nella spazzatura, nella rumenta, come si dice a Zena.
E l'aceto noi lo usiamo spesso anche per scrostare la pentola, appunto, soprattutto in situazioni legate a quando si incrosta di polenta, scusa che qua mi chiamano, ma non...
Sì, esatto, l'aceto ha un potere pazzesco perché ammorbidisce qualsiasi tipo di residuo, anche per quando vi si brucia per esempio la pentola, no? Vi si brucia il sugo, vi si bruciano le patate nella padella, ci mettete acqua e aceto bianco, di quello che costa poco, e detto lì lo lasciate così un po' ammorbidire un paio d'ore e poi vedrete che viene via tutto.
Sì, un paio d'ore o se appunto noi per esempio quando facciamo una giornata, scusa una giornata, quando facciamo una polentata per 70, 80, 100 persone, poi abbiamo questo pentolone super incrostato di polenta, non c'è niente come tenerlo in a bagno con l'aceto per magari anche una nottata e a quel punto... il giorno dopo tutta l'incrostazione di polenta verrà via come una pellicolina da togliere proprio proprio con la mano e poi con un po' di una spugnetta viene via in un attimo e la tua pentola ritorna ad essere come nuova.
Esatto. Va bene, metterei un altro gran pezzo dei tuoi e poi magari continuiamo a dare un po' di consigli per la cucina e sfaterei anche qualche mito.
Solo devo restare per finire un lavoro, perché al raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più perché libera la mente.
La radio libera la mente, arriva tra la gente e per noi è uno strumento che ci fa stare uniti.
Esatto. E siamo riusciti a fare questa radio anche da lontano, che a me tiene molta compagnia, devo dire. Tutto il giorno a casa nostra va radiogramma, fra cena con Ciabi, la favola, le fiabe, raccontami una fiaba a merenda, Radio Cavedio, la musica, le playlist, insomma, dal mattino fino alla sera, devo dire che è uno strumento pazzesco. Spegnete la televisione e accendete la radio.
Esatto. Adesso, tra l'altro, probabilmente questa settimana ci saranno delle novità, ma non anticipiamo nulla, magari poi sentiremo attraverso la voce in diretta del nostro ospite se ci sono queste novità possono vedere una luce in questa settimana molto molto interessanti. Comunque non vi anticiperemo nulla e andiamo avanti con i nostri consigli per l'igiene.
Guarda, allora ti volevo così, questo consiglio è prettamente per te, come pulire le bottiglie di vino.
Vai.
Allora, per esempio,
non con l'aceto in questo caso.
No, non con l'aceto. Per esempio, questo è un consiglio utile anche se vi dimenticate il vino, cosa che non succede mai a noi e soprattutto non succede mai a te. Se vi dimenticate un fondo di vino in una bottiglia, diventa aceto, tu mi insegni.
Esatto.
Quindi potete o usare il contenuto come aceto. E se invece volete riutilizzare la bottiglia di vino per metterci dell'altro vino, si può pulire con la senape. Con i semi di senape che si trovano al supermercato, in questo momento sono aperti solo i supermercati, però non costano molto, ce ne vogliono veramente pochi. Acqua calda, scuotete, basta, si pulisce così, perché il seme della senape assorbe tutto l'odore della bottiglia intrappolata del vecchio vino che c'era, che è diventato aceto.
Immagino che ci sia anche un effetto meccanico in questo, perché appunto non soltanto chimico ma meccanico, perché appunto i semini magari vanno a scrostare, perché alle volte, soprattutto con i vini quelli un po' più corposi e quelli diciamo naturali, come quelli che di solito beviamo noi al Buridda, grazie ai produttori del Critical, si forma quella patina in fondo, oppure il fondo rimane nelle bottiglie e quella patina poi è dura, o c'hai lo scovolino che vai con veramente tanto impegno ad andarla a scrostare, oppure magari con questo, anche con questo aiuto meccanico dei semi, vai a pulire perfettamente la tua bottiglia.
Esatto, 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 sì, c'era anche quello. Un altro consiglio che vi voglio dare, di cui non sapevo se non a metà, è come staccare le etichette dei vecchi barattoli, perché magari adesso abbiamo tanto tempo e iniziamo a fare qualche conserva, cioè direi che le verdure che sono a nostra disposizione in questo momento sono abbastanza, ci sono anche delle verdure che non dovevano essere di stagione, ma visto il tempo che c'è stato e che c'è in questo momento, sono ancora presenti, per esempio le zucchine ci sono sia nella qualità verde più chiara che nella qualità verde scura, e sono adatte entrambe per fare le zucchine sotto aceto, sotto olio, come meglio vi piacciono. E quindi mi dice: sì, va bene, le faccio, ma poi non posso andare volendo a comprare i nuovi barattoli, no? I famosissimi bormioli col tappo. Non importa, si possono usare anche i barattoli che abbiamo a casa. Come staccare le etichette? Acqua calda, bollentissima, immergete il vostro barattolo di vetro con l'etichetta, la lasciate un po' in infusione per una ventina di minuti e fate una mistura di olio e sale. Quando tirate via il barattolo dall'acqua calda, ovviamente attenzione a non bruciarsi, prendete questa mistura di olio e sale, che funziona come scrub, per farvi capire un po' la funzionalità, la passate sull'etichetta e vedrete che l'etichetta viene via.
Perfetto, 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 perfetto. Così potete mettere magari la vostra etichetta, che magari in questi giorni di inattività vi state, per chi è inattivo, vi state creando.
Esatto, esatto, ci sono tantissime persone che si stanno industriando a fare cose, ci sono un sacco di video, se avete tanto tempo guardateveli tutti, magari potete insomma ricreare delle cose anche mettendoci del vostro ingegno, ecco.
Oh, yeah.
Va bene Ale, ti sento sofferente, dimmi tu se vuoi mandare un pezzo?
Andrei con la nostra rubrica, così sentiamo il nostro ospite.
Ah, giusto, giusto che abbiamo la nostra telefonata. Vai!
Oggi, 23 marzo, è San Benvenuto Scotivoli, vescovo, ed è patrono del semini di senape dentro la...
Va bene, ci posso stare.
E oggi il sole è sorto alle ore 6.05 e monterà alle 18.27. I nati di oggi, ve li dico subito, sono Nino Manfredi,
la
Van Dyck,
chi?
Van Dyck,
Ah, Van Dyck il pittore?
Van Dyck e Fausto Bertinotti.
Che terzetto!
E il fisico Claude Chappe, che è l'inventore del Chappe Chappe, esatto. Nel 1792 inventa il telegrafo ottico. Con l'applicazione dell'elettricità derivò appunto il primo vero e proprio telegrafo. Quindi è un anniversario importante, perché da lì poi iniziarono tutte le trasmissioni e noi siamo un po' figli di Chappe, tutti figli di Chappe.
Siamo figli di Chappe, siamo figli di Chappe. Scusa.
Allora ne approfitto adesso e proverai a fare questa chiamata.
Dai.
Vediamo un po'. Abbiamo una chiamata al nostro scienziato di fiducia. Vediamo se risponde.
Pronto?
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 Ciao.
Ciao scienziato.
Ciao, buongiorno, come state?
Bene, tu come stai? Come te la passi in quarantena?
Va bene, devo dire che mi intrattengo con un sacco di cose. Per fortuna c'è un pochino di spazio fuori, sto zappettando e passo dal computer a nerdare a fuori, a fare delle cosine nel giardino.
Nell'orto.
Nell'orto. Eccoti, ciao.
Sei imbaffato.
Scusate, che noi intanto, come potete immaginare, ci vediamo anche, non solo facciamo radio così senza le nostre belle facce, ma noi ci vediamo, ne approfittiamo per vederci.
Esatto, allora noi avevamo in questo angolo dell'almanacco, no? Sono un paio di giorni che affrontiamo un po' così in maniera molto molto superficiale il fatto del passaggio di stagione che appunto stiamo attraversando in questo momento, che stiamo passando dall'inverno verso la primavera, che non è un passaggio soltanto artificiale, ma è anche un passaggio, diciamo, derivato da... segnato diciamo anche da dei movimenti e dal diciamo astronomici, no? Che vorremmo un po' approfondire con te.
Vabbè, parto subito allora.
Secco,
diciamo che ora il 21, intorno al 21 grosso modo, coincide quello che si chiama l'inizio della primavera astronomica, mentre invece un po' precedente l'inizio, diciamo, di quella meteorologica, che la precede di una ventina di giorni, insomma si intende marzo tendenzialmente come inizio della primavera. Quello che succede, cioè la primavera astronomicamente è segnata da quello che si chiama l'equinozio, cioè il giorno in cui la durata del dì e della notte, cioè di quando c'è la luce, quando c'è il sole e quando non c'è, sono uguali in ogni luogo della Terra. Quindi abbiamo 12 ore di luce e 12 ore di ombra, che tu sei al polo o che tu sei all'equatore. Ed è l'unico giorno, questo, l'equinozio di primavera e l'equinozio di autunno, in cui avviene questa particolare situazione. Voi dovete immaginarvi che la Terra è inclinata di 23 gradi e ruota attorno al Sole, e questa sua inclinazione fa sì che girando intorno al Sole, oltre che intorno a se stessa, ma ora non è importante, sostanzialmente cambia qual è l'angolo e l'inclinazione con cui arrivano i raggi del sole sulla superficie terrestre, e spostandosi in particolare in due momenti dell'anno questa inclinazione è uguale in ogni punto fa in modo che in ogni punto della Terra arrivi con 12 ore di luce e 12 ore di ombra. Insomma, non ho spiegato benissimo quest'ultima parte, ma chiaro. Credo che si sia capito.
Quindi è derivato più dall'inclinazione e non da distanza o posizione della Terra, ma dall'inclinazione dell'asse.
No, appunto le stagioni sono generate dall'inclinazione dell'asse terrestre. E tant'è che immaginatevi, tutti sappiamo che quando qua all'emisfero boreale si festeggia il Natale, nell'emisfero australe sono a fare il bagno. Perché
esatto.
Dall'altra parte hanno molta più luce che ombra, mentre noi invece abbiamo molta più ombra che luce. In più aggiungo che scusate qua mambo l'altra gente che parla, sono tutti super connessi in questo momento, però immaginatevi che quando sei all'equatore questi cambiamenti li noti molto poco, perché il sole più o meno ha sempre gli stessi orari, anzi all'equatore tutto l'anno fai 12 ore 12 ore, mentre invece più vai verso i poli più queste differenze si accentuano, cioè quando c'è il solstizio d'estate sopra il circolo polare artico c'hai solo luce, e quando c'è inverno sopra il circolo polare artico hai solo ombra, quindi non vedi mai il sole sorgere. Infatti ci sono quei casi in cui si vede il sole di mezzanotte, non si vede mai l'alba, insomma queste situazioni particolari. Più vai ai poli più tutto diventa un po' strano, però insomma noi che siamo alle medie latitudini vediamo un passaggio delle stagioni abbastanza regolare, tralasciando un po' questi casini ambientali che ci stiamo portando appresso con tutti i consumi che facciamo, però si notano quelli che sono le variazioni delle stagioni, alle medie latitudini sono le più riconoscibili.
Ma quindi praticamente, se possiamo dirlo in questo modo, cioè il cambiamento climatico è forse va a influire, quindi diciamo le emissioni eccetera va più a influire sulle stagioni dal punto di vista meteorologico, in realtà le stagioni continuano a esistere dal punto di vista astronomico.
Sì, assolutamente, nel senso che i raggi arrivano con un determinato, cioè da quel punto di vista lì non è cambiato niente, nel senso che l'asse terrestre, per quanto è percepibile da noi, praticamente non varia, diciamo nell'arco di una vita non te ne puoi rendere conto, ma neanche nell'arco di un po' di centinaia di anni, mi pare che sia 11.000 anni, insomma una variazione, un giro di variazione, mentre invece quello che cambia è sostanzialmente come la nostra atmosfera assorbe il calore terrestre, ma soprattutto come la nostra atmosfera cede il calore che poi sta dentro la Terra, cioè se noi schermiamo con i famosi gas serra, il calore rimane intrappolato e non esce più nello spazio. Questo qua non ha tanto un problema del riscaldamento, che è logico che noi misuriamo con l'innalzamento di tot gradi rispetto alle temperature di medie, però il concetto è un pochino più fine, nel senso che comprende quelli che sono i concetti di entropia, e sostanzialmente più meno disperdiamo energia nello spazio, meno possiamo essere, mettiamola così, complessi sulla Terra. Questo ci vorrebbe una lunga trattazione di questo argomento, però è un pochino più fine che semplicemente il riscaldamento di un grado, il concetto che poi porta a tutti i problemi che stiamo avendo da questo punto di vista.
Ok, quindi praticamente se noi, cioè il sole praticamente, per tornare sempre su questo concetto astronomico, e non è proprio al centro ma è eccentrico rispetto a un'ellisse che è l'orbita terrestre, no? Questa cosa fa sì che la Terra, girando intorno al sole, si trovi in varie posizioni, sarà una posizione in cui sarà più vicina e una posizione in cui sarà più lontana. Anche questo non influisce sulle stagioni?
Non influisce tanto quanto, certo, la radiazione, cioè se tu immagini la Terra come un disco, non per pensarla piatta, ma perché semplicemente la luce che arriva su una sfera da una unica direzione è come se fosse un'area di un disco, più stai vicino al sole più prendi il raggiamento, più vai lontana meno ne prendi. Però questo inficia molto meno rispetto a quanto è inclinata la direzione da cui gli arrivano i raggi rispetto alla superficie terrestre, perché la superficie terrestre è un grande assorbitore di energia, cioè tutta quella che arriva viene assorbita. Più è perpendicolare il raggio terrestre rispetto alla Terra, al piano, diciamo, assimilato a piano della sfera rispetto al punto in cui sei, più arriva perpendicolare, più energia assorbe. Più sei, diciamo, di sbieco, tendente a essere parallelo, meno poi di quell'energia lì puoi immagazzinare. E quindi logico è che quando sostanzialmente ai poli, a un polo dei due è inverno, è perché praticamente non gli arriva luce, perché il piano della Terra è parallelo quasi alla direzione con cui gli arriva, oppure nascosto dall'orizzonte. Mentre invece quando sei nel solstizio, al circolo polare artico, al tropico del Cancro, o del Capricorno, ai tropici, hai il Sole che è perfettamente, i raggi del Sole che sono perfettamente perpendicolari al piano della Terra in cui tu stai in quel momento lì. E quindi lì hai molto più calore rispetto che invece in cui è parallelo. Quindi questo inficia molto di più rispetto alla distanza in cui gira la Terra rispetto al Sole.
Esatto, anche se...
Ragazzi, io vi ascolterei per ore. Ore e ore, cioè, veramente.
No, vabbè, questa, diciamo, sembrano discorsi, diciamo, elevati, nel senso che non c'entrano niente, ma in realtà sono esattamente la cosa che influenza anche tutto quello che mangiamo, nel senso, quindi influenza, noi troviamo appunto le piante che crescono in una certa stagione rispetto a un'altra, perché è influenzato proprio da questo, anche da questo movimento, no? della Terra intorno al Sole. E quindi si creano le stagioni, possiamo mangiare determinate cose durante un periodo dell'anno e altre cose durante un altro periodo dell'anno, sia dal punto di vista vegetale ma anche dal punto di vista animale, se seguissimo un po' di più forse questi
passaggi stagionali.
Passaggi,
esatto. Questo cambia ovviamente stando fermi nello spazio, ma se uno si muove nello spazio cambiando come arriva il sole, cambiano anche quali sono le specie, tant'è che ai tropici ci sono delle piante, dei frutti e degli ortaggi che sono diversi da quelli che sono qua, sono dati da una diversa condizione, diciamo, di esposizione al sole, quindi stagionale, che ha fatto sì che si sviluppassero particolari specie rispetto a un altro posto, e questo crea tutta quella varietà di specie, che poi genera anche tutta quella varietà culinaria che noi abbiamo in questo magnifico mondo.
Esatto, tra l'altro oggi, non a caso, perché non tutto viene a caso, però oggi, anzi per esattezza domani 24 marzo, è l'anniversario della pubblicazione della teoria copernicana, che è stata la prima teoria, diciamo, che ha iniziato a mettere in maniera scientifica il Sole al centro del sistema, quindi una teoria eliocentrica, e si data appunto il 24 marzo 1543 grazie a Niccolò Copernico, e si data anche questo giorno come l'inizio del metodo scientifico.
Sì, è stato un grande passaggio. Noi tendenzialmente intendiamo Galileo come il primo sviluppatore del metodo scientifico, ma perché un po' tutti gli stati, soprattutto nel periodo ottocentesco, sono molto nazionalistici e quindi tendono un po' ad accentrare quelli che sono i propri, diciamo, eroi, tra virgolette, che comunque, vabbè, sei scienziato rispetto ad altri, voglio dire, meglio. E detto questo, sì, ovviamente noi abbiamo Galileo in mente perché portava avanti una serie di teorie, tra cui per esempio le macchie sul sole, il suolo della luna fatto da crateri quando si pensava uniforme, oppure la scoperta dei satelliti di Giove, insomma una serie di cose che lui ha portato ha divulgato nei suoi libri tramite l'osservazione. E quindi già prima questo aveva fatto Copernico, anche lui, osservando e cercando di ricostruire quelli che erano i movimenti degli astri, perché quando poi ti metti lì a osservarli bene bene, con le teorie geocentriche al tempo i conti non tornavano. E quindi sostanzialmente lui, osservando, ha sviluppato quelle che erano le teorie che facevano sì che la predizione di dove avresti trovato un determinato astro funzionava meglio con una teoria eliocentrica rispetto a una geocentrica.
Bene, allora niente, direi che oggi abbiamo approfondito anche questo aspetto, e dato che abbiamo fatto un po' di riflessioni anche le scorse puntate sull'equinozio, sulle stagioni e anche sul metodo scientifico, perché per esempio la scorsa puntata ricordavamo un anniversario legato a Federico II, che era appunto un re illuminato di Svevia, Federico II di Svevia, che era un re illuminato del Medioevo, il quale forse fu addirittura un antesignano del metodo scientifico, perché fu uno dei primi ad applicarlo in determinati campi. Però, giustamente, una rivoluzione come quella imposta dalla teoria di Galileo nel suo De Revolutionibus Orbium Celestium, può essere, diciamo, fondamentale per il cambio, diciamo, di mentalità da parte della comunità filosofico-scientifica dell'epoca e che ci ha, diciamo, condizionato fino adesso. Allora, niente, io ti ringrazio, sicuramente ti disturberemo per altre... Simona, volevi chiedergli qualcosa?
No, io sono assolutamente contenta di avere Filippo qui. No, sicuramente ti disturberemo ancora perché le curiosità sono tante e mi sembra un buon modo anche per raggiungere più persone, magari... Immagino che nessuno si chieda queste cose, ecco, quando si va a fare la spesa nessuno si chiede perché c'è tanta roba. La semplifico per così chiudere l'intervento, però sicuramente anche quando lavoro con i bambini sul cibo partiamo sempre da questo punto, no? Loro mi dicono: ma come fanno ad esserci tutte queste cose contemporaneamente? Questa è una risposta e sicuramente neanche gli adulti si fanno questa domanda quando vanno a comprare al supermercato. Se ci chiedessimo, forse se ci facessimo un pochino più di domande, forse anche i nostri gesti sarebbero diversi da quelli attuali.
Va bene, spero di aver risposto in maniera, insomma, comprensibile, perché secondo me ho fatto qualche passaggio che non era così logico, ma non ero così pronto a questa spiegazione. Detto questo, chiunque volesse, sono pronto ad approfondire.
Torneremo a disturbarti. Grazie Filo.
Grazie.
Ciao, buona ciao. Trasmissione.
Grazie, a presto.
Ciao. Allora Simo, quindi direi che siamo verso la fine, vogliamo ricordarvi appunto che siamo sempre qua, sempre in diretta o in registrata, ma abbiamo riempito una, diciamo, tutta la settimana, tutti questi giorni di quarantena per tenervi compagnia, per essere un punto di riferimento anche per... anche per voi che siete costretti o a stare a casa o andare al lavoro in una situazione allucinante come quella che stiamo vivendo. E quindi, niente, sentiteci, rilanciate il segnale, era burida.org/radiogramma.
Esatto, ci sono tanti appuntamenti sulla pagina Facebook della Burida e di A Cena con Ciabi, c'è il nostro nuovo palinsesto, ricco, piatto ricco, micificco. Quindi seguiteci, avremo tante bellissime novità anche questa settimana da raccontarvi di A Cena con Ciabi dalle 12 alle 13, quindi niente, direi che possiamo salutarci, ci sentiamo domani, cercate di mangiare bene, di non ingrassare troppo, ma se ingrassate chi se ne frega.
Sì, non fatevi venire sensi di colpa.
Esatto. Ciao Ale.
Ciao.
Ciao a tutti, state bene.